Rialti. Su Radio Milazzo la giornata inizia in allegria. Su Radio Milazzo c'è Francesco che ti fa compagnia.
Colpa delle favole, mi hanno sempre illuso un po' quando fuori piove, perché il mondo mi ha deluso un po'. Colpa della musica, mi ha reso gli occhi amari un po'. Guardo fuori il sole e mi chiudo in un respiro, sai, mi chiedo troppo spesso dove va a finire un fiore quando corri dentro un prato e non ti servono parole. Mi chiedevo tu come stai, è un po' che non ti sento ormai, vorrei portarti al mare ma non ho più belle parole, perché il tempo ha preso tutto e ha preso anche il nostro amore. Vorrei parlarti come prima, con la stessa intensità, ma quando vivi troppo insieme poi qualcosa se ne va. E non mi sento mai all'altezza di stare con te.
Colpa della vita, oh, che mi ha steso in questo posto senza avermi chiesto prima almeno un tipico permesso, e non ci riesco mai, far finta che poi vada bene, tu dici te ne pentirai, sai, mi chiedo. Non ti servono parole, mi chiedevo tu come stai. È un po' che non ti sento ormai. Vorrei portarti al mare, ma non ho più belle parole, perché il tempo ha preso tutto e ha preso anche il nostro amore. Vorrei parlarti come stare con te.
3 convocati in nazionale, Roberto Mancini, c'è il nome di Florenzi che non gioca nella Roma da un bel po' di tempo. Allora io mi chiedo, un giocatore che non ha la partita nelle gambe poi può giocare in nazionale? Questa domanda la faccio a un esperto come l'ex calciatore di Inter, Sampdoria, Genova, Ascoli, Como e di tante altre squadre, Alessandro Scanziani. Benvenuto, come stai?
Buongiorno a tutti, abbastanza bene, nonostante il freddo qui al nord, però va bene, sono il suo tempo.
È arrivato. Allora, Florenzi messo, accantonato dall'allenatore della Roma, però convocato ancora una volta da Mancini, un giocatore che non ha la partita nelle gambe alla fine.
Ma sicuramente un giocatore che non ha i 90 minuti nelle gambe, questo è vero, però un giocatore che si allena tutti i giorni, che fa tutto quello che l'allenatore gli chiede di fare, e quindi è sempre stato convocato, mi sembra anche giusto dargli questa possibilità, fermo restando il fatto che comunque non è che ci siano tantissimi che lo possono sostituire, mi sembra anche che ci sia stato un infortunio da parte di un altro difensore della nazionale che gioca nella Roma, terzino destro anche lui, e quindi magari ne convoca due per ruolo, insomma. anche perché ci sono da fare due partite e quindi un 27-28 li deve convocare.
Ho capito. Dunque, dice, è una cosa normale perché non ci sono poi giocatori che possono sostituire. Stavi parlando di Mancini, tu, che si è fatto male e sicuramente entrerà Florenzi al suo posto. Inter di rimonta quest'anno. Grinta, è la grinta di Conte e non c'è niente da fare.
Sì, direi che Conte è riuscito a trasmettere la sua determinazione, la sua voglia, la sua vita, chiamiamola come si vuole, però questi giocatori stanno imparando da lui a non mollare mai, andare fino alla fine, fermo restando poi che qualche volta va bene, qualche volta no. Se pensiamo alla partita di martedì sera in Germania, qualche problema ce l'hanno ancora, per l'amor di Dio, a livello europeo 2-0, si pensava che la partita fosse più o meno finita, invece poi è successo quello che è successo. Ieri erano sotto, hanno ribaltato una situazione che non era sicuramente facile, perché gli avversari hanno fatto un'ottima partita.
E ultimamente sono spesso sotto, però riescono a rimontare, in particolar modo nel campionato, attenzione.
Sì, sì, questo è vero. Il che vuol dire che hanno una capacità di reazione dopo aver subito un gol, dopo essere entrati in vantaggio, che sicuramente è una caratteristica del loro allenatore, la passione che ci mette, perlomeno quando si vede in panchina, non sta fermo un attimo, continua a richiamarli, a ordinare dove si devono mettere. E quindi probabilmente tutta questa carica che ha dentro lui riesce a trasmettere ai suoi giocatori, e questi, anche se vanno sotto, reagiscono.
Ti aspettavi l'andamento negativo del Napoli?
Ma sicuramente no, perché negli ultimi anni è sempre fatto bene, è sempre stata l'unica che dava un po' di pensieri alla Juventus, se così si può dire, perché di pensieri alla Juventus non arriva quasi nessuno. E però perlomeno al secondo posto, non sempre vicino, però faceva sicuramente un campionato migliore di questo. Però ci può stare qualche giovane di troppo acquistato che mai non si è ancora inserito nella nostra realtà calcistica, e poi forse anche un presidente che qualche volta fa le cose giuste, qualche volta non dica tanto, insomma, perché non si può sempre pensare di vincere sempre e le volte che non riescano a vincere castigare i propri giocatori. Se fanno una vita sana, se si allenano bene, e poi ci può anche stare. Guarda per esempio il Milan, per dire la classifica che ha, li devono fare, li devono mandare via tutti. Cioè, sono delle condizioni in cui le cose vanno benissimo e altre in cui non vanno bene, quindi anche i giocatori vengono coinvolti in questo marasma e non riescono a dare il 100%.
Ma secondo te i giocatori ce l'hanno più col presidente o non vanno d'accordo con Ancelotti?
Ma non andare d'accordo con Ancelotti mi sembra quasi impossibile, perché non mi sembra che abbia mai avuto atteggiamenti o perlomeno magari non ho mai letto dichiarazioni sue contro i suoi giocatori, anche quando magari fanno degli errori abbastanza evidenti, e quindi mi sembra un'ottima persona e quindi anche un ottimo allenatore. Presumo che ce l'abbiano più con il loro presidente, perché il fatto di non essere così competitivi come gli altri anni vuol dire andare come castigo in ritiro, mi sembra puerile.
E infatti, tra l'altro, qualcuno sta preparando le valigie, soprattutto i big,
sì,
Mertens, sì, Caleon, sì. Si parla anche di Koulibaly che potrebbe lasciare l'Inter, Insigne, Alan, tutti quanti vogliono andare via, se poi sono voci vere oppure soltanto articoli di giornale, però sai, quando trapela qualche cosa un po' di verità c'è sempre.
Ma speriamo di no, per il bene del Napoli, perché se è vero che 7-8 a fine stagione o già a gennaio 2-3 potrebbero andare via, altri 4-5 a fine stagione vorrebbe dire ripartire da capo, e qualche volta si riesce, si azzeccano nuovi acquisti, qualche volta no, e quindi è un rischio, se ce la sente di affrontarlo va bene.
Ti piacerebbe Mertens all'Inter?
Ma Mertens all'Inter però mi sembra che abbia già 32 anni, quindi io preferirei i giovani che arrivano, trovano difficoltà inizialmente perché giocare nell'Inter non è sicuramente facile, perché ha un pubblico molto esigente, però se c'hai qualità adagio adagio emergi e poi rimani all'Inter 3, 4, 5, 7. Se prendimi di 32, uno magari può andare bene, però... non lo so.
Ho capito. Tu preferisci prendere un giovane, anche se le voci danno già Mertens.
Con buonissime prospettive, con grande qualità anche atletiche, però giovane. Insomma.
Però se uno vuole vincere subito, ci può stare. Se, se Conte dice io quest'anno voglio vincere qualcosa e voglio Mertens, la società lo accontenta, forse.
Sì, ammesso che lui sia quello che può fare
la differenza,
non lo so questo.
Non mi sembri tanto convinto, Alessandro. Intanto ti auguro buona settimana, buon calcio e copriti visto che fa freddo al nord.
Va bene, senz'altro, grazie mille.
Ciao Alessandro.
Arrivederci.
So innocent, consequences won't be easy. From here, every road leads to regret. But if this ain't what you wanted, then why'd you even come here? It's 2 a.m. If this isn't what you wanted, then why'd you put a smiley in your message then? Window open, stereo. So kiss me in the backseat of my vintage Benz. Oh, get something about tomorrow. When it comes, we can worry then. Oh, get something about so tomorrow. Kiss me under the light of a thousand stars. Oh, get something about tomorrow. When you know how lucky we are.
Cagliari, terza in classifica, ieri ha battuto la Fiorentina 5-2, ha segnato Nyangolan e tutti si domandano: questo Nyangolan all'Inter poteva servire in questa stagione? Icardi all'Inter poteva servire a una squadra che è seconda in classifica? Con questi due giocatori poteva fare sicuramente molto, ma molto bene. La Roma dopo l'Europa perde ancora una volta contro il Parma, non riesce a dare continuità ai suoi risultati. risultati, la Lazio invece rialza la testa battendo il Lecce per 4-2, rocambolesco 4-2, anche perché gol annullato alla Padula, secondo me ci stava tutto il gol, decisione un po' così, così addirittura vista al VAR. In collegamento con noi per fare un'analisi completa di questa giornata c'è Nicola Galloro, giornalista, benvenuto, come stai?
Ciao Francesco, buona settimana a te e a tutti. Io sto bene, grazie, spero anche tu.
Che giornata è stata questa, la dodicesima, con questo Cagliari che stravince contro la Fiorentina senza Ribéry. Fiorentina senza Ribéry uguale quasi zero. I risultati lo dico, non lo dico io.
È vero, in effetti i numeri poi sono di difficile opinabilità e diciamo anche obiezione, sono quelli, per cui bisogna tenerli nella giusta misura. Forse spesso sono sottovalutati dagli addetti ai lavori perché fanno paura, perché i numeri sono quelli e non sono solo semplicemente aridi, possono già di luce propria sono riempiti di parecchi contenuti. A livello di giornata, beh, diciamo che è stata una giornata nella quale il Sassuolo intanto si conferma tra le mura amiche, formazione che può tenere la salvezza e forse anche qualcosa di più. Il Brescia continua a precipitare, il Torino salva probabilmente se stesso e Mazzarri, l'Inter vince con il giocatore citato, ma direi incidentalmente, da Conte dopo la gara di Champions, ovvero Barella, ma non che Conte volesse mirare o prendersela con Barella, semplicemente era uno dei tanti ed era uno dei molti nuovi, e poi ha replicato con un gran gol contro il Verona, però è una citazione così spassionata, non specifica.
Poi l'ho abbracciato a fine partita, l'hai visto l'abbraccio? Partita.
Non bisogna mai estremizzare poi le dichiarazioni, in effetti Conte qualcosa la diceva, dice se bisogna primeggiare in Champions e superare il girone con Borussia e con Barcellona, probabilmente elementi di qualità ma semplicemente di prospettiva e non già affermati come Barella e Sensi incidono poco, ed è una considerazione giusta, poi può far male, poi forse è poco opportuna, un'esternazione troppo a caldo, però la verità sottesa mi sembra evidente, così come è evidente la crisi del Napoli. Poi non riesco però a quantificare quale sia, diciamo, la voglia non estrema dei giocatori rispetto poi ad una partita che magari si poteva anche vincere, che il Napoli per l'opportunità fino al 90° ha provato a far sua, quindi non ho visto uno scarso impegno, certamente un momento non idilliaco di tutte le componenti intorno alla squadra, ivi inclusa quella legata alla tifoseria. Ieri, tu citavi il Cagliari, Francesco, che dire, il risultato deve essere 5-0, poi il finale 5-2, però ricordiamo che il Cagliari si è portato momentaneamente sul 5-0, quindi che rende maggiore tributo alla vera sorpresa del torneo, non dimenticando mai che nelle prime due gare casalinghe il Cagliari aveva pienamente steccato, adesso invece vince tutti gli scontri diretti perché batte la Fiorentina, ha battuto anche il Napoli nel turno presettimanale, è una squadra che gioca bene e merita di essere in terza posizione.
E tra l'altro una squadra che subisce poco. Cioè, ieri ha preso sì questi due gol negli ultimi minuti, ma è una squadra che subisce veramente pochi gol.
Pochissimi, e concede anche pochi tiri, riesce a dominare, a predominare in tutte le partite. Mi fa piacere che la Lazio sia insieme col Cagliari, perché Simone Inzaghi è sempre lì vicino ad un exploit, quasi mai lo raggiunge, spero quest'anno per lui possa essere l'occasione giusta, così come in qualche modo la Samp, pur non vincendo, si rialza, l'Atalanta è sempre lì, non vince dopo le fatiche di Coppa, però è sempre lì ad un tiro dalla coppia Lazio-Cagliari, perché il Parma quest'anno, a differenza dello scorso anno, va meglio in casa rispetto in trasferta e ha battuto con pieno merito una Roma che ha avuto le sue opportunità anche sul risultato di parità, però se non si segna chiaramente non si portano i punti, e adopero quest'ultima espressione per poi legarla direi in maniera logica e molto spontanea alla gara di ieri sera Juventus-Milan, perché forse già il pareggio era un risultato di conquista per la Juventus, è arrivata addirittura alla vittoria, sappiamo che alle grandi squadre basta un gol per vincere le partite, però anche il Milan fino a ieri sera sarebbe dovuto essere intesa come grande squadra, adesso non si sa se questo assunto vale, diciamo che è stata una bella partita, diciamo che c'è un ottimo Milan. Per rispondere brevemente alla tua domanda iniziale, Francesco, quanto sarebbero serviti in Angolan i Cardi all'Inter? I Cardi tanto, in Angolan ti dico la verità credo poco, perché non è un uomo squadra da grande squadra. Ha provato a indossare la veste del leader lo scorso anno all'Inter, non c'è riuscito. È chiaro che per il Cagliari è il top player e l'elemento fantasista. Per l'Inter, la Juventus, il Milan e anche la Roma, squadra nella quale ha giocato, parlare di Nainggolan come elemento di asso e l'elemento principale di un roster mi sembra forse esagerato. Questa almeno è la carriera del giocatore, che è un buon elemento, però ha dimostrato sin qui.
Però se si pensa che la Juventus in questo momento iniziale del campionato sta basando tutto su Dybala e Higuain, alla fine anche Icardi e Nainggolan potevano servire all'Inter se non li avesse venduti.
Sì, però è anche un fattore di scelte, di malumori da parte di Nainggolan e Icardi, che sono stati resi palesi dalla società, sappiamo bene quando...
Mentre tu dici Dybala e Higuain invece sono voluti rimanere lì a Torino.
O comunque, anche se hanno manifestato perplessità nei confronti della società juventina, le critiche, le perplessità medesime sono state sottaciute dalla dirigenza. Diciamo che anche a livello comunicativo la Juventus ha qualcosa in più momentaneamente dell'Inter, perché non tutte le dinamiche interne appaiono in pubblico. Ieri diciamo un po' la sceneggiata di Ronaldo, che è stata molto ridimensionata da Sarri, però al di là di questa estemporaneità, e che nella Juventus possono essere commesse soltanto da campioni come Ronaldo, diciamo che la Juventus rappresenta veramente un fortino blindato, e le altre squadre, anche sotto questo profilo disciplinare e comunicativo, forse devono apprendere qualcosa di diverso.
Bello, l'ha chiamato il ragazzo, Sarri l'ha chiamato il ragazzo, come per dire il ragazzino. Secondo me chissà che cosa succederà negli spogliatoi tra Ronaldo e Sarri, anche perché mi sembra che la terza sostituzione consecutiva, se non sbaglio. Se Ronaldo sta male, è normale, alla fine è un giocatore come tutti gli altri.
Ed è utile un tecnico come Sarri, perché Sarri sin qui ha vinto un'Europa League e deve vincere per dimostrare di meritare la Juventus, quindi che vinca con Ronaldo, vinca con Dybala, fa poco testo. Se capisce Sarri che non vince in questi momenti con Ronaldo, è chiaro che lo sostituisce, ma senza grossi discorsi preliminari o retropensieri, semplicemente un giocatore come gli altri, e anche la qualificazione di ragazzo va in questa direzione. Diverso il caso del Real Madrid, nel quale era una bandiera dell'allenatore del tempo, che magari era già affermata e quindi nutriva qualche occhio di riguardo in più verso il campione portoghese. Diciamo che la Juventus e la storia della Juventus insegna come le bandiere ci siano, ma siano veramente limitate e comunque mai totalizzanti, mai assorbenti. Del Piero, Buffon, ora Ronaldo non è bandiera, certamente 5 volte pallone d'oro, per cui
ricordiamo tutte le panchine di Del Piero però negli ultimi anni di Juventus.
Ma Del Piero io ricordo negli anni di Capello allenatore, quindi 2004-2005 non era titolare, perché in attacco vi erano Trezeguet e Ibrahimovic. Poi Del Piero, diciamo, con le sue prestazioni andò a legittimare, divenne capitano effettivo dopo la Serie B e il ritorno in Serie A. Però Del Piero, che ha vissuto un'intera storia nella Juventus, quando ha provato ad esigere qualcosa in più, vedi la permanenza anche diciamo gratuita, almeno nella forma, la Juventus non ha riconfermato, non ha rinnovato il contratto. Diciamo che la bravura italiana della Juventus e la capacità di vincere ogni anno passa anche da un sentimentalismo che è quasi insussistente, perché le mentalità sono molto aride, ma per vincere bisogna essere pragmatici e poco romantici.
Juventus 32, Inter 31. La classifica dice che la differenza è di un solo punto, però Conte si lamenta, Conte vuole qualche giocatore in più per lottare sia in Europa ma anche in campionato. Chi ha bisogno secondo te Conte, oggi come oggi? Un altro centrocampista? In difesa mi sembra che è abbastanza buono con i giocatori che ha.
Io credo un attaccante, perché Lautaro e Lukaku difficilmente possono mantenere questi standard per tutta la stagione. C'è Esposito, viene l'infortunio di Sanchez, ma a gennaio magari un giocatore stile Cruz, tu ricorderai, sì, con Mourinho e con gli anni di Mancini, era il classico attaccante da panchina che entrava negli ultimi 10 minuti nelle gare bloccate e le risolveva. Ecco, un giocatore del genere secondo me potrebbe essere molto funzionale all'Inter.
Però si parla di Mertens, che potrebbe arrivare a gennaio.
Se dovesse arrivare Mertens, chiaramente, pur avendo caratteristiche diverse dal profilo prima tracciato, costituirebbe un ulteriore titolare, credo, inamovibile. Uno tra Lautaro e Lukaku andrebbe a saltare, o si potrebbe anche cambiare modulo e tentare la coesistenza di tutti e tre. Io però penso un'altra cosa, Francesco, che l'equivoco dell'Inter adesso sia e passi dalla successiva gara di Champions, perché se l'Inter vince ha ancora delle possibilità di qualificazione, e siamo tutti d'accordo e felici e speranzosi circa l'avanzamento dell'Inter. Se dovesse non andare bene, probabilmente l'Inter potrebbe anche compiere dei conti di utilità, e per quanto vi siano delle corresponsioni economiche con la retrocessione in Europa League, credo che allo stato sarebbe più conveniente per l'Inter, nella impossibilità di raggiungere la qualificazione delle ottavi di Champions, non arrivare neanche terzi. Sembra un principio antisportivo quello che sto per riferire, però da un punto di vista di convenienza all'Inter l'Europa League e per l'Inter rappresenterebbe solamente un ulteriore peso, e nessun riscontro, nessun momento di gratificazione. Se quest'anno l'Inter vuole lottare per lo scudetto, probabilmente già la Coppa Italia come seconda competizione brucia e assorbe troppe energie. La vecchia Coppa UEFA, attuale Europa League, andrebbe a neutralizzare quelli che poi sono giocatori contrari, perché Conte qualcosa la dice. È vero che ci sono 25-26 giocatori, ma è pur vero che ad alti livelli o comunque funzionale al suo schema di gioco saranno un 15-16, e 15-16 giocatori sono pochi, a meno che non siano 15-16 campioni come quelli della Juventus, come quelli anche in alcune fasi della stagione del Napoli, ma sappiamo che il dislivello tecnico l'Inter oggi lo sta accusando e lo sta sopperendo e lo sta in qualche modo annullando per via della bravura di un unicum nel genere dell'allenatore attualmente inteso, che è Conte.
Ultima domanda per chiudere la nostra puntata: è finito il campionato per le altre 18 squadre? Cioè ormai se la giocano Juventus e Inter, oppure ancora qualcuno può rientrare?
Se la domanda è chi può rientrare, io direi il Cagliari, ma semplicemente per una prognosi di risultati in base a quelli sin qui ottenuti. Pensate che Juventus ed Inter, perché sono due le squadre, sembrano poche ma sono tante, pensate che entrambe possano staccare più partite, non vincere più partite, consentendo così il rientro ad esempio al Napoli, alla Roma, ma anche alla stessa Lazio, che non è poi così lontana, però 7-8 punti sono già tanti, secondo me troppi, perché i passi a vuoto non tanto dell'Inter quanto della Juventus saranno circoscritti in ipotesi a 5-6 partite su 38 totali, quindi credo che allo stato tutte siano tagliate fuori, a meno che il Cagliari, ripeto, non batta la Juventus in quel modo, può sperare di riaprire il campionato, ma altrimenti allo stato non vi è l'autorizzazione per ritenere il campionato aperto a più di due squadre.
Dunque ormai sono in fuga verso il traguardo Juventus e Inter, le altre squadre Champions League, Europa League, retrocessione invece per il Milan, deve stare attento. Tu ridi, Nicola, però siamo lì a 4 punti, il Milan è...
Ma in effetti, Francesco, non vi è molto da sorridere, perché le stagioni insegnano come si può diventare outsider con una serie di vittorie. Guarda,
anche perché non sono abituati a stare lì.
Infatti è un grido
però
d'allarme.
Attenzione, Krunic, Benasser sono abituati,
e tutti gli altri però probabilmente no. Tra gioventù o tra militanza di più stagioni nel Milan, quando le stagioni nascono così storte, saper resistere e indossare la mentalità della provinciale all'interno del Milan potrebbe non essere così scontato. Sono discorsi, credo, dal nostro punto di vista anacronistici, poiché il Milan magari andrà anche a raggiungere la zona europea. Allo stato però deve fare i conti con una sua dimensione non più da grande squadra, ma di compagine che deve allontanarsi rispetto al terzultimo posto.
Vediamo quello che succederà. Intanto ringraziamo Nicola Galloro, speaker radiofonico di Onda Verde. Grazie per il tuo prezioso contributo alla nostra puntata. Buon calcio e buona settimana.
A te, Francesco, grazie e un saluto a tutti.
Buona grazie a Nicola Galloro, sempre puntuale, preciso, ha analizzato la giornata calcistica. Vi ricordo che la prossima settimana non ci sarà il campionato perché gioca la nazionale e riprenderà tra 14 giorni con un sabato sera bello, con tantissimi temi tra Milan e Napoli. Il Milan che non può più lasciare punti, il Napoli che deve uscire dalla crisi. Vediamo quello che succederà. Tra l'altro il Napoli anche in silenzio Stampa. Noi ringraziamo tutti i nostri opinionisti che sono intervenuti, ringraziamo i nostri amici e ascoltatori. Vi ricordo stasera replica alle ore 20, domani ancora diretta a partire dalle ore 11. Un abbraccio fortissimo e buon proseguimento con i programmi Radio Milazzo da Francesca Dania. Ciao a tutti.
Su Radio Milazzo la giornata inizia in allegria. Su Radio Milazzo.